Allora, oggi tantissimi temi, anche nella prima ora avremo la possibilità di aprire un dibattito su quelli che sono i temi che per forza di cose in questi giorni, in queste ore, collegano l'emergenza sanitaria, l'emergenza coronavirus alla ripresa degli allenamenti, questo continuo e costante dibattito che riguarda sia la politica, e cioè la politica stessa con la scienza, ma che per forza di cose riguarda anche la politica del calcio e la scienza del calcio, cioè i medici, cioè quel che in questo momento suggerisce o suggerirebbe, per meglio dire, la parte medica ad una parte politica dello sport che sembra invece quantomeno avere da un punto di vista mediatico e comunicativo altre intenzioni, altre velleità. Lo ripetiamo ancora una volta, alla fine sarà il virus ad avere la prima e ultima parola, purtroppo, ma questa è la realtà. Il virus in questo momento è un dittatore, il virus è un dittatore che mette tutti noi con le nostre professioni, le nostre peculiarità di fronte ad una nuova sfida e soprattutto a delle condizioni che non predeterminiamo noi. Il 331 8200 213, sms, whatsapp e note vocali, la diretta Facebook su tutto mercato web. Parto con chi, come di consueto, ci accompagna nella prima ora del venerdì, cioè Tancredi Palmeri. Ciao Tank!
Buongiorno ragazzi, grande scelta di cominciare con l'imitazione di Crozza del Luca. Veramente sempre molto, devo dire, ficcante.
Ma anche su stessa ammissione del governatore De Luca, a volte i due personaggi si confondono.
Infatti, i ritmi sono veramente da teatro di Eduardo.
Assolutamente, assolutamente sì. Oggi per il nostro Tank e per tutti gli ascoltatori anche una sorpresa, perché avrà possibilità, soprattutto noi avremo la possibilità di dialogare con l'ex medico della Nazionale, presidente dei Medici Sportivi Italiani, il dottor Enrico Castellacci. Ben ritrovato Enrico.
Ben ritrovati a voi. Sono felice di stare con voi oggi pomeriggio.
Caro grazie. Prof, ben trovato. Ciao.
Ben trovato, ciao.
Allora, con Enrico Castellacci avremo modo di analizzare non solo e soltanto quanto successo negli ultimi di fatto 40 giorni, ma anche ciò che accadrà, diciamo, nei prossimi 40 giorni, se vogliamo prendere un po' come scadenza quel 20 maggio che oggi il presidente del CONI Malagò ha detto che potrebbe essere, pandemia permettendo, l'obiettivo del mondo del calcio di ripartire. Intanto Enrico, vorrei chiederti, insomma, su questa ripresa parlano i presidenti, parlano i dirigenti, gli amministratori delegati, i presidenti federali, ma il parere della scienza, della parte medica, per la ripresa degli allenamenti e del campionato qual è?
Ma penso che sia fondamentale che poi la scelta ricada sui medici. D'altro canto anche il governo va avanti sempre sotto subiudicio medico. Questa è una crisi sanitaria estremamente complessa, stiamo vivendo sulla nostra pelle e ci affidiamo ovviamente al criterio medico. Il criterio più importante ovviamente è quello degli infettivologi, dei virologi eccetera, e se parliamo di mondo sportivo anche dei medici sportivi del calcio. Quindi è anche giusto che da parte delle istituzioni sportive, vedi Malagò, ma vedi anche la federazione con il presidente Gravina, che cercano in ogni caso di dare delle scadenze. Noi viviamo nel futuro, cerchiamo di programmare, poi se questi programmi verranno rispettati o meno è un altro paio di maniche, ma uno cerca comunque di programmare. Quindi io auspico che queste date siano valide, anche se sinceramente ho qualche perplessità in tempi così rapidi.
Io ho una riflessione che voglio condividere con Enrico Castellacci, cioè provare a mettersi un attimo nei panni di un calciatore di Serie A, Serie B o Serie C che è stato trovato positivo al tampone, che ha dovuto passare un periodo in isolamento, a cui viene prospettata la ripresa degli allenamenti in un qualsivoglia giorno del mese di aprile, del mese di maggio. Innanzitutto la mia domanda è se a questo punto su quel calciatore saranno necessari degli step anche da un punto di vista medico particolari per consentirgli di riprendere, e se poi anche ai compagni di squadra sarà necessario rivedere le visite di idoneità, cioè se ci sarà anche una parte medico-scientifica complessa per riprendere.
Beh, ora parliamo, come giustamente detto, dei prossimi giorni. Mm-hmm, ricordiamoci, sì, i 40 giorni precedenti, sui quali potremmo dire molto, ecco. Volersi allenare nelle settimane scorse, per esempio, significava non voler assolutamente far tesoro dell'esperienza che c'era stata. E noi siamo partiti due mesi dopo, per esempio, la Cina. La Cina ha bloccato i campionati subito e ha bloccato anche la Champions League e tutte le altre attività sportive. Quindi quello è stato immediato. Noi questo non lo abbiamo fatto e sappiamo il perché. Riprendere gli allenamenti in anticipo, come era stato prospettato qualche settimana fa, mi sembrava veramente mancanza di buon senso e forse anche di senso civico. Quindi intanto aspettiamo il governo per sapere cosa deciderà dopo il 13 di aprile. Io presuppongo che allungherà ancora i tempi. Dopodiché non è che questi giocatori di colpo possano andare a giocare, dovranno fare come un ritiro estivo, quindi passare 15-20 giorni a fare una nuova preparazione. Importante è la domanda che mi avete fatto, ma bisogna ricominciare così come se nulla fosse stato? Assolutamente no. Io come presidente nazionale dei medici sportivi del calcio ho mandato una missiva a tutti i medici del calcio in cui ho fatto spero di aver fatto comprendere che è importante intanto rifare tutti i test di idoneità. È un'altra cosa fondamentale. Per quanto riguarda i giocatori che sono stati colpiti dal Covid-19, bisognerà fare dei test supplementari, perché abbiamo visto da alcuni esami autoptici che sono stati fatti purtroppo su alcuni deceduti di questo virus che possono rimanere delle alterazioni anche in altri organi, per esempio il cuore, tipo pericarditi, quindi delle cicatrici che potrebbero danneggiare l'atleta. Ora, un medico, parliamoci chiaro, non manda in campo un atleta se non è sicuro che non abbia patologie incompatibili con uno sforzo intenso come quello che sostiene uno sportivo, un calciatore professionistico. Quindi dovrà fare dei test aggiuntivi per rendersi conto che non ci siano stati degli effetti collaterali anche su altri organi. Penso che questo sia fondamentale nella ripresa.
Io sono d'accordo. Ora, io ho avuto una polmonite, prof, correggimi se sbaglio, mi hanno detto ti è rimasta tra virgolette la cicatrice sul polmone, cioè la polmonite lascia comunque, no, un segno della sua presenza. Ora sto parlando di un ragionamento un po' più ampio, ecco.
Esatto, però qui parliamo di un test multiorgano, cioè andare a vedere altri organi che potrebbero essere stati colpiti, perché abbiamo visto che talvolta questo stesso virus che ha danneggiato ovviamente il polmone può provocare e può aver provocato per esempio delle pericarditi e quindi delle lesioni strutturali anche a livello cardiaco, che bisogna conoscere, sì. Dopodiché poi si potrà decidere.
Prof, velocissimo, poi lascio la parola a Tancredi Palmieri, volevo farti questa domanda, ed è, visto che tu dicevi, no, che i calciatori devono fare una nuova preparazione, facendo tutta la trafila delle operazioni di controllo di cui tu ci hai parlato, una soluzione possibile per poter riprendere, naturalmente diciamo si parla per ipotesi, è un mega ritiro delle squadre, cioè tutti insieme dentro una struttura per poter poi andare a giocare solo la partita e ritornare lì dentro, e facendo magari, quando siamo sicuri, i tamponi a tutti per avere un'ulteriore garanzia, potrebbe essere una soluzione, o secondo te è irrealistico?
Non è facile, ecco, una soluzione di questo genere. Come vedete, anche l'UEFA sta cercando mille soluzioni, ma non si arriva facilmente ad attuare una soluzione se non si conoscono i tempi. E amici miei, io in questo momento non conosco i tempi, ma non c'è ancora un virologo che ci dia dei tempi certi, perché non possiamo averli. Non solo, ma c'è sempre la preoccupazione poi dell'infezione di ritorno. Cioè, io guardo sempre la Cina perché bisogna sempre guardare all'esperienza altrui, e mi meraviglio che i paesi europei non abbiano guardato all'esperienza dell'Italia per programmare l'aspetto sanitario. Ma ora io sono in contatto con la Cina, anche oggi ho parlato con Cannavaro e con i colleghi che sono lì
al Guangzhou. Sì.
Benedetto Dio, ora c'è la preoccupazione perché una cittadina, per noi è una cittadina di 600.000 abitanti, e ha di nuovo delle infezioni, quindi il rischio che possa ripartire. Cioè, non è facile debellare questo virus, non è facile ora e non lo sarà neanche nei prossimi mesi. Ecco perché dare delle date, fare dei programmi è estremamente difficile.
Tancredi, per il professor Castellacci.
Innanzitutto saluto il dottor Castellacci, anche perché lui è immediate buone vibrazioni per tutti noi, perché appena lo vediamo immediatamente come un riflesso pavloviano ci vengono le buone, la serotonina della felicità del 2006. Ci sembra tutti di avere la sua montatura e gli occhiali trasparente e di ritornare a 14 anni fa.
Un caffè pagato, grazie.
Comunque guarda, il prof non è cambiato di una virgola, sono passati gli anni ma è rimasto uguale, è il segreto della giovinezza. Ecco, quindi
troppo buono,
così
troppo
siamo
buono.
A due caffè, prof.
No, sicuro questo, sicuro.
Vai, dottore, io tra quello che lei non può dire ma che si sente insomma trasfare in mezzo alle sue riflessioni è l'impossibilità di fare una qualsiasi previsione. Lei ovviamente non vuole fare da ammazzasogni, però una qualsiasi previsione che possa dire fine maggio, inizio giugno, proprio perché ogni piccolo passo, fosse anche la riabilitazione di quelli che sono i giocatori che sono stati trovati positivi, è una cosa che ha bisogno di giorni. Io mi verrebbe da chiederle, visto che sarebbe, come dire, la prima attività collettiva che viene riautorizzata all'apertura, diciamo, e che presuppone la vicinanza, perché non può essere una fabbrica dove magari si dicono ok, dovete stare a un metro e mezzo, nel calcio non si può fare. Teoricamente, secondo lei, dovrebbe essere propedeutico alla riapertura un testare a tappeto di base del movimento?
Beh, questo per forza. Cioè, ricordiamoci che abbiamo il pericolo anche degli asintomatici.
Ecco,
cioè, questo ce lo stiamo scordando. Cioè, noi abbiamo dei giocatori o hanno fatto tutto il tampone, cosa di cui dubito, cioè,
anche perché poi professore il tampone ha validità nel momento in cui viene fatto,
nel momento in cui
un minuto dopo può cambiare tutto dopo,
cioè, ma dico comunque sia il pericolo oggi grosso del contagio. Ora non parlo del calcio, certo, parlo a livello assoluto, e sono gli asintomatici, che sono molti di più di quanto si pensi. Cioè, sicuramente sono tantissimi gli asintomatici, ma il pericolo sono proprio loro. Ora, chi ha la sicurezza che qualche giocatore, ma poi noi parliamo sempre di giocatori, ragazzi, ma quando si muovono le squadre?
Esatto.
Non ci sono mica soltanto giocatori,
certo,
ci sono i magazzinieri, sono
una cinquantina di persone va messa in conto.
Persone. A me mi facevano ridere quando mi dicevano, ma io dissi subito 40-45 giorni fa, guardate che dite campionati, tanto, ma no, si possono fare a porte chiuse. Ma ragazzi, a porte chiuse si muovono 50 persone da una parte, 50 dall'altra, e tutti i giornalisti che sono di contorno, ma quanta gente si muove?
Sì.
Oggi c'è paura a stare in 2-3, c'è questa preoccupazione, si muovono 100 persone, ci sarà qualche rischio, ma ragazzi, ci sarà qualche rischio.
Allora, e poi chi sarà prendere la responsabilità di eventualmente passarlo da un asintomatico appunto a un magazziniere, un steward che ha 60 anni o altro la soffre di più?
Poi come fai per sapere, cioè i giocatori possono essere controllati, ma voi potete sapere tutti quelli che sono nel contorno dello staff e le loro famiglie eccetera, ma ragazzi i numeri sono rilevanti,
sì.
I numeri sono rilevanti, ecco perché dico che in un momento in cui tutto il mondo scientifico ci dice stare attenti, non abbassare le guardie, le solite cose che non sono solide, cioè sono importanti, ma per cui ci stanno riempiendo la testa giustamente, non è che possiamo cancellare tutto perché si fa il pallone. Io capisco che il calcio è importante, io capisco gli sforzi che sta facendo la federazione e tutti, perché è una debacle economica notevole quella del calcio. Tutto questo viene fatto, vogliamo finire i campionati, per un attimino rallentare o comunque sia attenuare la debacle economica che ci sarebbe, ma la debacle economica non è soltanto nel calcio, purtroppo è in tutto il mondo sociale.
Anche perché, dottor Castellacci, tornando alla Cina, ad esempio, questa mattina si è avuto conferma ciò che verrà messo in atto da qui in avanti a Wuhan, cioè non ci sarà un allentamento delle restrizioni, anzi c'è stato un invito piuttosto chiaro a tutti i residenti a mantenere, se non addirittura rafforzare, le misure di autotutela. E sempre a proposito di Asia, abbiamo anche l'esempio di Hong Kong, dove rallentando un minimo le misure si è dovuti ripartire da capo. È ovvio che il calcio, muovendo un esercito di persone anche a porte chiuse, anche con gli allenamenti distanziati, al primo positivo scoppierebbe nuovamente un caos, ovviamente sesquipedale rispetto al numero di persone che ci sono dentro a un club, a una società o all'interno di una partita stessa.
Bravissimo, queste sono le riflessioni che però vanno fatte. Ma secondo voi queste riflessioni che fate così tranquillamente, che facciamo così tranquillamente, sono irrazionali?
No, sono reali. Sono reali,
sono
più
di buon senso, o sono di buon senso, di senso civico, di senso di responsabilità. Ecco, io mi appello a quello. Quindi, pur capendo tutto, pur essendo nel mondo medico, ma anche nel mondo dello sport e del calcio da una vita, io devo appellarmi a questo. Per questo io, per esempio, ho mandato la missiva a tutti i medici del calcio. Ragazzi, ricordatevi, io ho detto che voi siete responsabili non solo sanitari, ma avete anche la funzione di medici del lavoro. E il medico del lavoro deve tutelare il luogo del lavoro, e quindi deve tutelare i giocatori, il magazziniere, il giornalista, tutti. Ci possono essere delle ripercussioni enormi anche di tipo penale, ma non è questa la paura, è di poter rinnestare un meccanismo virogeno che sarebbe veramente grave.
Prof, si parla molto, no, dei test sierologici per vedere chi magari ha sviluppato gli anticorpi o meno. Questa potrebbe essere un'altra strada per cominciare a delimitare il terreno dell'espansione del virus?
Ma certo, almeno uno sa se ha avuto gli anticorpi, se ha avuto gli anticorpi la malattia l'ha avuta. Poi, quindi da questo punto di vista dovremmo essere sufficientemente sereni.
Sì, ecco, che poi ho anche visto, prof, che su questo argomento dicono, voi siete gli esperti, però ho letto alcune dichiarazioni, che oggi sei immune al coronavirus, al Covid-19 di questo periodo, però non è detto che il coronavirus si modifichi e l'anno prossimo tu lo possa riprendere. Ecco.
Ma non c'è dubbio.
Quindi è vera questa cosa, insomma, è concretissima questa possibilità.
Bravissimo.
Anche perché, prof, aggiungo, a differenza dell'influenza o di altri virus dove c'è il farmaco e o il vaccino, qui non è scritto da nessuna parte che con l'estate il virus scompaia e poi non ricompaia quando tornano le temperature più fredde e torna l'autunno. Cioè, qui,
oppure non scompaia mai.
Navighiamo in mari mai visti prima, anche sotto questo punto di vista.
In mari mai visti prima. Sì, è esattamente questo. Io non sono convinto che il caldo debelli il virus, lo può attenuare al limite.
Poi torna l'autunno.
Credo. Poi può ritornare, ma tornando l'autunno ritornano anche quelle temperature che possono portare già normalmente alle influenze,
esatto.
Quindi non sarebbe un problema ancora più grande. Ci auguriamo che questo vaccino riescano ad anticipare i tempi e quindi verso ottobre-novembre riescano a portarlo avanti, sarebbe già un successo direi clamoroso. Poi i farmaci ce ne sono, esistono solo dei farmaci che sono in sperimentazione off label, cioè in sperimentazione che ora si tenta di tutto per che possono un pochettino migliorare la situazione. Tutto fa, però insomma non abbiamo farmaci che possono bloccare in questo momento la malattia, purtroppo.
Tancredi?
Ma dottore, lei vede che, io non so, non so quanto logisticamente possa essere praticabile, però le chiedo, se non quantomeno da un punto di vista medico, se può essere praticabile la via a cui si pensa, ovvero un letteralmente un concentramento di squadre e logistiche in un'area prefissata, che sia d'Italia per la Serie A o d'Europa per le coppe europee, e procedere là, insomma, direttamente eventualmente con le competizioni.
Sì, sì, ho letto di questa possibilità. Tutto è possibile, che non ci siano rischi, io lo escludo. Io penso che qualche rischio comunque sia, ci sarà senz'altro, facendo una cosa del genere. Poi di possibilità ne ho sentite tantissime, e voi che siete più esperti di me ancora di più. C'è chi pensa di comunque sia di bloccare il campionato, ricominciare con un ritiro luglio-agosto, ripartire, ma questo porterebbe tutti quei disagi e quelle problematiche economiche che voi ben sapete, per cui voglio dire si può pensare tutto e il contrario di tutto. Io farei una cosa, io aspetterei tutto il mese d'aprile, onestamente, anche perché penso che tutto il mese d'aprile passerà sotto i decreti governativi che bloccheranno ogni attività, e poi valutare. Poi che si possa programmare, i sogni ci sono, sprecarli, però voglio dire, ricordiamoli che possono essere solo sogni. Auspichiamo di no.
Comunque, prof, oggi è il 3 di aprile, cioè se dovessimo prendere oggi una decisione, la decisione del buonsenso è sospendere tutti. Ovviamente va contestualizzata la data è oggi 3 aprile. Vedendo tutto questo, forse la soluzione di buonsenso sarebbe quella: signori, per quest'anno è andata così, cerchiamo di far quadrato per il prossimo e vediamo di trovare delle soluzioni. Ecco,
troviamo il ritiro a luglio-agosto.
Ecco, questa sarebbe la soluzione anche di Enrico Castellacci, ovviamente contestualizzata a oggi 3 aprile.
Enrico Castellacci, sì, chiaramente contestualizzata è questa, perché anche a me piacerebbe che si aprire un campionato, è ovvio. Però capisco anche tutte le problematiche che ci sono intorno, cioè le esigenze di dirigenti, di presidenti, le esigenze economiche, i contratti, ma c'è una miriade di cose che ruotano intorno a una decisione di questo genere, quindi
ovvio.
Però
è tutto relativo.
Sarebbe auspicabile, lo diciamo ovviamente in ottica paese, che scienza e politica continuassero ad andare di pari passo, sarebbe auspicabile che anche la politica del calcio e la medicina del calcio andassero nella stessa direzione, perché ovvio, purtroppo non ci sono i diritti TV sulle riflessioni e sulle soluzioni di buon senso, altrimenti sarebbe stato molto più semplice risolvere il problema. Però ecco, sarebbe clamoroso ignorare il parere medico, perché poi, prof, ce lo ricordava anche lei, ci sono dei medici che devono dare il via libera a quei calciatori. Ci potrebbero essere delle ripercussioni anche sulla loro professionalità stessa.
Ma guardate, la responsabilità è del medico. Non c'è niente da fare, la responsabilità è del medico. E poi quindi ogni medico di club si prenderà la sua responsabilità nei confronti del presidente, dello staff, dei dirigenti. Sa che ha la responsabilità sanitaria, sa che è un medico del lavoro in quel momento e che quindi deve dare un posto di lavoro sicuro per tutti, e quindi dovrà prendere la decisione. È completamente impossibile che si possa decidere senza aver sentito un parere medico. Ma insomma, voglio dire, se vediamo che oggi il governo va avanti con i pareri dei virologi, vediamo Trump che va avanti col paese, con il suo virologo, eccetera, eccetera, secondo voi il calcio ora è sulla da questo conforto, che non è un conforto, cioè il medico deve decidere, poi lo farà con buon senso, con senso di responsabilità, guardando le esigenze, eccetera, eccetera. Ma prima di tutto, ragazzi, prima di tutto, la priorità rimane la salute. Questo è l'aspetto fondamentale.
Non c'è dubbio. Prof, prima di salutarti, che effetto ti ha fatto vedere in questo periodo difficile per l'Italia, quando insomma sono stati fatti dei video emozionali, no, sulla nostra storia recente, e in questo c'è ovviamente anche la vittoria al Mondiale del 2006, no? Voglio dire, un momento in cui l'Italia si è tutta unita, ti ha fatto un effetto particolare vedere anche le immagini, Cannavaro che alza la coppa, insomma...
Certo, certo, parlavate prima di serotonine, di catecolamine, che è certamente, no? È quello che danno, sono quelle immagini che ti danno il senso di unione, in realtà è un simbolo, cioè quelle immagini sono state un simbolo per cui volevamo vedere ancora una volta un'Italia unita, così come è avvenuto in quel fatidico giorno, quel 9 luglio. Alzare la coppa voleva dire sentire dentro di noi la voglia di vincere, di conquistare. Ora noi in realtà si dice vinciamo insieme, noi purtroppo non vinciamo niente, perché in questo momento ha vinto il virus,
sì.
Noi dobbiamo soltanto attenuare, e questa è la nostra forza, attenuare questa sconfitta che noi abbiamo avuto da questo virus.
Anche
la verità
perché,
è questa,
anche perché...
quindi vincere vuol dire soltanto cercare in tutti i modi di attenuare questa letalità enorme che ha portato questo malvagio virus.
Anche perché da medico, ma lo è anche per noi, suppongo sia una ferita ancora più grande e lacerante leggere che dall'inizio dell'epidemia in Italia 73 medici hanno perso la vita, più di 10.000 operatori sociosanitari sono stati contagiati. Fa male perché poi noi siamo consapevoli da lontano della responsabilità che hanno i medici e gli infermieri, ma siamo anche purtroppo consapevoli che non tutte le precauzioni, non tutti i DPI sono stati messi a disposizione.
Sì, dovremmo fare una trasmissione solo per questo, si metterebbero altre discussioni eccetera che eviterei in questo momento. Rimane il fatto che vedendo quei dati, tutti quegli operatori sanitari che non ce l'hanno fatta, vedendo le bare con i camion portati via, ecco che andare a parlare di riprendere gli allenamenti prima o dopo, onestamente, è stato un po' avvilente. Ecco, facciamo tutto, programmiamo tutto, riprendiamo l'attività calcistica che è stata un po' sempre la nostra catecolamina veramente, però facciamolo nel momento giusto, lo facciamolo in maniera razionale e non lasciamoci prendere da altri sentimenti.
Prof,
vai,
un'ultima
anche
cosa,
sì,
sì. Un anticipo del caffè, diciamo.
Sì. Anche
dice...
a cena vi porto.
Come?
Anche a cena vi posso portare.
Sì,
ora.
Sì. Tanto c'è tempo.
Infatti, le stavo per dire, non quello che ci racconterebbe a cena, ci dice della sera del 9 luglio e ricordo... più particolare che noi non sappiamo che si può raccontare, così ci lasciamo con una nota più leggera.
Dopo aver vinto il mondiale?
Sì.
Sì.
Dopo aver vinto il mondiale, quello che ha emozionato tutti noi è quando siamo tornati a Duisburg, quindi ci siamo fatti tutto il viaggio e siamo arrivati in piena notte, proprio in piena notte, pensando insomma di trovare un po' di tranquillità, e abbiamo trovato 4.000 persone che avevano completamente circondato il nostro ritiro di Duisburg, erano quasi tutti italiani, erano quasi tutti emigranti, e mi viene la pelle d'oca anche a dirlo, veramente ci ha emozionato tantissimo dare a loro questa grande gioia, questo grande orgoglio in quel momento di essere italiani e poi in Germania. Ricordatevi che noi eravamo partiti da Coverciano senza una persona che venisse a salutarci. Da quella mancanza di una persona ci siamo ritrovati 4.000 persone che circondavano la Berga Duisburg e 1 milione di persone quando siamo tornati a Roma. Vedete la vita come strana.
Sì.
Dottor Castellacci, grazie mille e
ciao,
buon lavoro.
Prof, grazie ancora. A presto.
Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Grazie.